e dottrina. Verrà giorno infatti in cui non si sopporterà più la sana dottrina, ma per il prurito di udire qualcosa gli uomini si circonderanno di maestri secondo le proprie voglie, rifiutando di dare ascolto alla verità per volgersi alle favole. Tu però vigila attentamente, sappi sopportare le sofferenze, compi la tua opera di annunziatore del Vangelo, adempi il tuo ministero. Parola di Dio.
Andiamo, grazie a Dio.
Bene, grazie. Beh, potremmo cominciare con l'osservare che è un brano che ci porta proprio dentro al tempo che stiamo vivendo, perché fa un cenno all'inizio evidente alla manifestazione del Signore, quindi l'Epifania, quindi la festa verso la quale stiamo andando, che è proprio la festa in cui il Signore si manifesta all'umanità nella sua carne mortale. E questa consapevolezza della vicinanza della manifestazione del Signore, di questa affrettarsi dei tempi, porta l'Apostolo Paolo a sentimenti forti che vengono descritti dal traduttore con questa espressione piuttosto intensa: ti scongiuro, forse un po' eccessiva, perché di per sé il verbo vorrebbe dire testimonio, faccio una testimonianza, ma anche la testimonianza è un'affermazione forte, nel senso che non è un semplice manifestare il proprio pensiero, i propri sentimenti, ma è qualcosa di pubblico, qualcosa in qualche modo di solenne, di sentito con molta forza. Ecco, tutto questo diventa l'esortazione che Paolo fa al suo discepolo e figlio di essere molto molto impegnato nel suo rapporto con la parola di Dio. Ma qui mi fermo perché mi piacerebbe sentire anche voi come avete recepito questa forte esortazione dell'Apostolo a Timoteo.
A me sembra che Paolo stia come dando a Timoteo una strigliatina, cioè come dire: adesso però il tempo è arrivato, quindi non c'è più da aspettare, bisogna decidersi, fare. E anche se non si è proprio, come dice al versetto 2, non si è proprio preparati, e quindi magari si insiste al momento non opportuno, nonostante questo bisogna farlo. Bisogna ammonire, rimproverare, con grande larghezza, mi piace molto questa ogni magnanimità, e quindi l'insegnamento va comunicato, perché poi succede, mi sembra, che a un certo momento non lo si sopporti più. Non so che cosa intenda veramente dire che non si sopporta la sana dottrina nel versetto 3. E quindi mi sembra come una cosa che sta succedendo molto nell'oggi. Si ascolta di tutto e anche molte stupidaggini. E quindi ci si perde dietro delle cose vacue o comunque magari neppure vere. Mi sembra che questa insistenza sia per me proprio molto importante, perché mi sembra quasi che il testo stia dicendo che, pur essendo noi in un momento non brillante della nostra vita sociale, politica, anche ecclesiale, bisogna dirlo, nonostante questo bisogna avere la forza di indicare la speranza.
Mi sembra che ci sia come un incalzare degli eventi, per cui c'è da come fuggire a quella, a quei rimpianti che delle volte possano venire: ma se avevo detto, ma se avevo fatto. Ecco, come una specie di dire: attenzione, non c'è più il tempo, o il tempo scappa, va via, insomma, c'è bisogno di la massima attenzione, la massima concentrazione su quello, le opportunità che ci vengono date di poter intervenire, di poter dire, di poter proclamare. E questo credo che, certo, qui è il contesto, è che siamo, Paolo si rende conto di essere alla fine di un percorso, e quindi è tutta la sollecitudine verso questo figlio, questo, diciamo, testimone che dovrà prendere il bastone, dovrà prendere questa eredità. Quindi questa è l'importanza di poter far sì che però lui la viva come un fatto così che forte, ecco, forte, molto significativo. Non è un momento di rilassatezza o di anche, mi viene in mente quanto diceva Gesù, non mi ricordo più in che passo, in quale momento, ma che diceva appunto di, se c'era il morto, di non perdere tempo a star dietro a quella situazione familiare che uno ci poteva avere, ma di andare avanti. Questo era il, questo è quello che mi sembra, ecco, che di percepire.
Ma a me hanno colpito due cose. Intanto continua anche in questi versetti l'alternanza tra le cose belle e le difficoltà, così come abbiamo visto l'elenco dei vizi con quelli delle virtù. Qui addirittura in pochi versetti è racchiuso tutto, quindi sia la manifestazione del regno, sia il tempo in cui non si sopporterà più l'insegnamento, sia la missione, la vigilanza, l'accettazione delle sofferenze, comunque l'invito ad assolvere al servizio. Mi sembra che appunto si racchiuda la storia in questi versetti e che Paolo è come se preparasse ancora una volta Timoteo a una sorta di scacco o di apparente sconfitta, perché nel tempo in cui non si sopporterà più l'insegnamento gli uomini si circonderanno di maestri secondo i propri capricci, le proprie voglie, per andare dietro alle favole. E quindi è come se lo invitasse a prepararsi a questo scacco e ad essere appunto ancora una volta vigilante, a proseguire nella strada dell'annuncio del Vangelo così come ricevuta da lui e dalla nonna, dalla mamma, come abbiamo visto nei giorni scorsi. E la seconda cosa è appunto questo ancora una volta questa concezione del tempo che attraversa le nostre vite. È un tempo di attesa, ma anche di azione. È un tempo di manifestazione del regno, ma è anche un tempo delle favole e del rifiuto di ascoltare la verità. Quindi oggi questo brano proprio mi ha fatto sentire collocata proprio dentro, come diceva già qualcuno, in un oggi, in un qui, in un'ora che sia proteso alla manifestazione del regno, ma anche in contemporanea al rischio anche per me di andare dietro alle favole.
Mi è sembrato che questo testo, che in fondo è l'ultima raccomandazione che Paolo manda a Timoteo, perché poi vedremo si entra in una fase più autobiografica in cui Paolo racconta di sé e della sua situazione difficile, di tutte le sue traversie e poi i saluti finali della lettera. E in questa ultima raccomandazione, certo, è evidente, è stato evidente a tutti voi il ripetersi della raccomandazione a non demordere con la parola di Dio, ecco, a non mollare, non lasciarsi intimidire neanche dall'ipotesi che possa essere sgradito a qualche orecchio l'insistere nella testimoniare, nel dire la parola di Dio anche nei momenti e nelle situazioni che possono apparire meno corrette, noi oggi diciamo poco politicamente corrette. Qui Paolo invita Timoteo a non aver paura, a continuare e soprattutto mi ha colpito una delle espressioni, del modo con cui Timoteo deve andare avanti, che è quella della magnanimità, che è una parola che noi ormai non usiamo più, appartiene al linguaggio religioso, ma vuol dire animo largo, animo aperto, vuol dire un cuore grande, ecco. E quindi avere questo modo di portare la parola di Dio in mezzo alla gente, che è un modo non acido, non di rimprovero, non di accusa, non aspro, ma con animo grande, cioè come aveva detto nei versetti precedenti, con mitezza, con mansuetudine, con dolcezza. Ecco, quindi sì, mi sembra una bella esortazione per tutti noi, a non aver paura del dono che ci è stato fatto e a sapere che c'è tanta gente che attende questa manifestazione della parola del Signore. E la attende a tal punto che dice che in fondo crede a tutto, crede anche alle favole, pur di poter ascoltare qualcosa che possa rappresentare un conforto per la propria vita, per i propri problemi, e sono disposti a sentire anche dei cattivi maestri, quindi a maggior ragione abbiamo una responsabilità del Vangelo con tutti.
A me ha fatto molto piacere ieri leggere queste parole di Paolo alla fine della lettura di ieri. Scusate se salto lì, ma il Dio della pace vi santifichi interamente e tutta la vostra persona, spirito, anima e corpo si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo, degno di fede, è colui che vi chiama. Egli farà tutto questo. Allora, a me ha fatto bene questo perché io faccio una grandissima fatica nella mia Naturalmente io non sono certo il vescovo di Efeso come Timoteo, ma una grandissima fatica quando in questa lettera c'è costantemente questo appello alla volontà dell'uomo, che in questo caso Timoteo, che deve fare queste robe, e vabbè, poi si sa che poi ci sono questi altri uomini che fanno cattivi maestri, così, però insomma il bisogno di sentire il fatto che se non c'è il Signore noi non ci caviamo i piedi. Io così ringrazio di aver sentito quelle parole di ieri, sempre da Paolo, ovviamente.
Ecco, allora, se non ci sono altri interventi, noi vi saluteremo. E a questo punto, sì, in effetti, ho l'impressione che ci dobbiamo fare gli auguri di Buon Natale, perlomeno con quelli che sono un pochino fuori dal nostro territorio e con i quali non ci troveremo facilmente a messa durante le feste natalizie. La nostra lezione appunto si conclude dopodomani, poi ci saranno le letture ufficiali della novena di Natale, quelle delle feste natalizie, l'appuntamento di ripresa della lettura continua della scrittura commentata sarà il 2 gennaio. Adesso non ho sott'occhio il calendario, ho l'impressione che incominceremo con Giobbe, non vorrei sbagliare, ma incomincia il libro di Giobbe, e quindi un libro tosto che ci sarà sicuramente di aiuto, di luce anche per interpretare i tempi che stiamo vivendo, che non sono tempi semplicissimi, come tutti sappiamo. Bene, quindi grazie per la compagnia di questi giorni, e se riuscite ancora a collegarvi anche domani e dopodomani, con mio fratello e gli altri della Dozza, potrete ancora concludere bene questo cammino che abbiamo fatto nel 2020. A tutti voi tantissimi auguri anche da parte di Giovanni, che sta destreggiandosi in mezzo alla nebbia, bravissimo, ormai siamo arrivati, fra 3 minuti siamo al bottazzo.
Grazie.
Un abbraccio caro a tutti.
Auguri.
Ciao, anche da Sovere, auguri a tutti.
Ciao. Tanti auguri.
Ciao. No.